classica. Volevo salutare tutti a nome della mia università. Io sono molto contenta perché oggi c'è una novità, noi non siamo mai state separatiste rigide, non ce l'abbiamo scritto nello statuto, però sta di fatto che da tanti anni che siamo qui, di fatto è stata la grafica politica di donne. E siamo, sono molto contenta di aprire questo ciclo che è curato da Barbara Mabelli, e sulla narrazione uomo-donna, come è cambiata nel privato e nel pubblico, e particolare direi sul tema dell'amore, che io contenta anche che si affronti finalmente questo tema che è stato un tabù, io dico anche per il femminismo, no? Effettivamente è una delle esperienze più difficili da affrontare, perché lì la divisione netta non c'è, no? Le acque si confondono, no? L'amore è un, come dire, il sogno d'amore in particolare, come dire, ha una sua tenuta proprio perché come dire, appare come, come, dire, come scrive Pierre Bourdieu nel suo libro Domini maschile, è apparso come una tregua nella guerra dei sessi, no? Un'oasi dove era possibile questa fusione dell'uno con l'altro, sbarrirsi nell'altro, eccetera, eccetera. Però anche Bourdieu ha un dubbio e dice: mi chiedo se invece non è proprio la più insidiosa delle violenze simboliche, perché è quella meno visibile, no? È quella che vive appunto di un retaggio antico della vita intima degli umani, che è l'esperienza dell'essere stati effettivamente due in uno nel corpo della madre. Quindi c'è questa esperienza d'origine che ci portiamo dietro e su cui c'è andata una storia che ha in qualche modo però portato a un prolungamento dell'amore in questa forma originaria, no? Nella coppia, nel confinamento della donna nel ruolo di madre, di fatto, no? Si prolunga anche un'infantilizzazione del rapporto amoroso tutto. Comunque non voglio entrare nel mezzo, sono solo contenta, ripeto, che dopo tanti anni di femminismo, purtroppo sull'onda del tema della violenza, devo dire, è tornato, no? Si è dovuto interrogare l'amore, perché si è detto che appunto, se è vero che non si uccide per amore, l'amore c'entra, visto che gli uomini uccidono donne con cui hanno avuto legami sentimentali, sessuali, familiari, eccetera. Quindi l'amore c'entra, e che sia tornato a tema anche in relazione a questa confusione, a questa parentela insospettabile con la violenza, forse è importante proprio perché possiamo vederne a questo punto tutte le contraddizioni, no? Cioè la vita intima è attraversata dai rapporti di potere. Quindi lascio parola Barbara, che all'università facciamo questi seminari, il corpo e la polis, ormai da 3 o 4 anni, non ricordo più. Ecco, e quindi quest'anno ci sono due cicli, uno che ho curato io, che è sul dualismo, come uscire dalle contrapposizioni dualistiche, oppositive, natura, cultura, prima di tutto maschile e femminile, ma individuo, società, eccetera, e Barbara invece cura questo ciclo delle relazioni uomini e donne che sono cambiate e così via.
Sì, grazie. Io credo che sia inutile dirvi quanto consideri centrale in questo momento questo tema, visto che ho organizzato i seminari, evidentemente ci credo, perché lo immagino come un pensiero e una pratica necessaria. Molto delicata, molto difficile, perché ci sono stati secoli che ci hanno diviso tra donne e uomini, proprio diviso letteralmente, gli uni a fare delle cose, le altre nel cono d'ombra di questa soggettività maschile dominante. Poi c'è stato il movimento, le donne, noi ci siamo soprattutto costruite e impegnate, ciascuna per sé e insieme con le altre, ricostruire una soggettività. Carla Ronzi parlava dei soggetti imprevisti, le donne si sono costituite soprattutto e innanzitutto dentro di sé, ma anche nell'immagine e nella presenza sociale e civile, come soggetti imprevisti alla storia, una storia che è sempre stata declinata al maschile. È inutile che su questo la faccia lunga. Poi sappiamo che molto più recentemente alcuni uomini, sempre di più, anche se non molti, hanno iniziato una riflessione su di sé, una riflessione su di sé come soggetto parziale della storia e delle relazioni. Presunto la presunta molta neutralità, universalità, con cui invece si è sempre mossa la pratica e il pensiero maschile. Pensarsi come soggetti parziali significa riconoscere l'alterità, l'alterità femminile in primis, e significa quindi pensarsi in un modo totalmente diverso rispetto al passato. Pensarsi come soggetto parziale significa ripensare tutta la storia del maschile e ripensarsi come soggetti che vivono nelle relazioni, in particolare noi qui pensiamo alle relazioni tra donne e uomini, che esprimono una parte della possibilità di essere nel mondo, naturalmente con tutte le differenze delle soggettività e delle individualità. E quindi è compito delle donne e delle donne con gli uomini costruire, ricostruire una possibilità, una speranza, un desiderio di nuovi rapporti e nuove relazioni, non così ingiusti e così legati al tema del dominio e della subordinazione come è stato nel passato. E quindi occorre agire pensiero, occorre agire pratiche. Ci sono gruppi misti di donne e uomini che lavorano da anni, ci sono donne singole e singoli uomini che pensano a tutto ciò. E io credo che ci vorrà molto tempo, ci vorrà probabilmente lo spazio di alcune generazioni perché noi si costruisca questa nuova possibilità per il futuro, ma non vedo altra possibilità di immaginare il futuro per noi e per le nuove generazioni se non attraverso questo lavoro faticoso, minuzioso, fatto di molti malintesi, di molti fraintendimenti, nel quale però le donne e gli uomini continuano a desiderare questo confronto, e questo bene significa qualcosa. Allora ci sono, adesso non la faccio lunga, ci sono tre incontri. Il primo si chiama Nella famiglia e nell'amore, ho come l'impressione che parleremo soprattutto dell'amore perché forse ci appassiona di più, però in qualche modo si intreccerà in qualche modo anche con il discorso sulla famiglia. Già ha detto Lea la profonda ambiguità che percorre ogni discorso sull'amore, il desiderio però che abbiamo di continuare a parlarne, anzi c'era, non mi ricordo più chi l'ha detto, delle cose di cui non si può parlare bisogna continuare a parlare, di quelle di cui non si può e non si sa parlare bisogna continuare a parlare, perché dobbiamo capirle anche se e intuiamo a fatica il significato dell'amore che è stato nel passato e che cos'è oggi. Allora, leggendo un libro che mi ha consigliato Lea, di Stefano Levi della Torre, ho trovato una sua citazione di una frase di Agostino, legata al tempo, ma che secondo me si attacca molto bene al nostro discorso sull'amore. Ve la leggo perché mi è piaciuta e forse è molto adatta anche ad avviare le nostre riflessioni di oggi. Agostino appunto parla del tempo, ma noi sostituiamo la parola amore alla parola tempo. Che cosa è dunque il tempo, l'amore? Se nessuno me lo domanda, io lo so. Ma se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più. Ecco. Io credo che è un po' il dilemma davanti al quale ci troviamo spesso, sempre quando parliamo d'amore, ma nonostante questo io credo, almeno noi desideriamo continuare a parlare d'amore. Allora sono con me oggi Sveva Magaraggia e Alessio Miceli, che ci parleranno di amore e se vi capita anche un po' di famiglia, con due punti di vista credo molto diversi, non solo perché sono una donna e un uomo, una donna giovane, un uomo attempato, ma anche perché sono anche di formazione molto diversa. Sveva è una sociologa e Alessio è un educatore. Tutte e tre facciamo parte, e con altre persone che ci sono qui presenti, facciamo parte del gruppo Sui Generi, che è uno dei gruppi storici di donne e uomini che dialogano insieme, e in particolare Alessio è stato anche fino a pochi mesi fa il presidente di Maschile Plurale, che voi sapete è quella rete di associazioni maschili che è stata molto attiva e lo è stata nel passato, in particolare e tuttora, sul tema della violenza. Ha scritto un manifesto che tuttora mi colpisce e mi stupisce quando lo leggo, proprio perché è di mano maschile ed è condivisibile e comprensibile anche per noi donne. Allora, darei la parola a Sveva.
Allora, intanto grazie a tutte e tutti di essere qua, perché nonostante la pioggia e il freddo, vedo che qua i seminari sono sempre seguitissimi. Io allora volevo farvi vedere una clip, ma aspettiamo Alessandro.
Vuoi provare se parte così?
Prova. Prova. Basta che schiacci play.
Sì.
Se no poi aspettiamo Alessandra Ghimenti, che è la nostra tecnica.
Ma no, il problema è che c'è un corso di video, per cui a volte smanette, no, come nei laboratori di video.
Proviamo. Tanto l'importante è l'audio, per cui anche se non si immagina non si...
È davvero una situazione molto complicata, cugina Sonia. Sono innamorata di Alexi. Lui ama Alice. Alice ha una relazione con Lev. Lev ama Tatiana. Tatiana ama Simkin. Simkin ama me. Io amo Simkin, ma in modo diverso da Alexi. Alexi ama Tatiana come una sorella. La sorella di Tatiana ama Grigorian come un fratello. Il fratello di Grigorian ha una relazione con mia sorella, che gli piace fisicamente, ma non spiritualmente.
Natasha è già cardino.
La dita Mishkin e Mishkin va a letto con la dita tasco per tasco.
Natasha, amare è soffrire. Se non si vuole soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto, amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare. Allora essere felice è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare. O amare e soffrire, o soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti.
Voglio solamente divorziare.
Senza, e qui dice, senza essermi mai sposata.
Ma che film è?
Allora, è Amore e guerra di Woody Allen.
Amore e guerra di Woody Allen.
E appunto, preparando e provando a immaginare cosa raccontarvi, ho trovato questa clip e mi è sembrata molto interessante, perché un po' l'esperimento di oggi è proprio capire come poter divorziare senza essersi mai sposate, è un po' questo il nodo. E vedremo come si fa.
Grazie, ti sarà utile.
Esatto. E come diceva Barbara, la mia formazione è una formazione sociologica. Come dire, mi occupo di tematiche vicine all'amore, ma non di amore a livello teorico, però resta, come dire, questo mio sguardo sociologico l'ho tenuto anche per oggi, perché parlare di amore da questo punto di vista significa considerarlo un fatto sociale. Quindi proverò a parlarvi di amore come fatto sociale, non solo come un fenomeno che riguarda le persone individuali, come un'emozione. Poter fare questo, quindi analizzare l'amore come fatto sociale, cosa ci permette? Ci permette di guardare la struttura sociale che abbiamo intorno, la struttura sociale, economica e culturale, e capire come queste strutture influenzino come noi amiamo e il senso che noi diamo all'amore. Ci permette quindi di capire come gli immaginari sociali in cui siamo immersi continuino a influenzare i nostri modi e i nostri sensi dell'amore. E vorrei provare prima... Quindi, come vedete, abbiamo deciso io e Alessio di dare questo tipo di impostazione. Io provo a darvi qualche flash, diciamo, più di carattere sociologico. Alessio invece li recupererà partendo dalla sua esperienza e dalle sue riflessioni, e poi dopo apriamo insieme il dibattito e quindi ci possiamo sbizzarrire. E vorrei appunto iniziare a ragionare con voi su quella che noi definiamo l'istituzionalizzazione dell'amore eterosessuale. Cioè, l'amore eterosessuale è un fenomeno sociale molto codificato, ci dicono tantissimi discorsi pubblici diversi che poi vi vado a nominare, ci dicono come amare, come non amare, come comportarci, che cos'è il corteggiamento, che cos'è il fidanzamento, come ci si comporta quando una volta ci si è sposati. Fatto questo, vorrei invece provare a riflettere, partendo da dei testi di Lea, di Erich Fromm, insomma, ho avuto modo di tuffarmi in scritti magnifici, su che cosa possa essere un amore maturo e quali possono essere le sfide che un amore maturo può aprire e ci può, come dire, chiamare a dover affrontare. Quindi capire che cosa possa significare imparare l'arte di amare, dell'amore, perché secondo me l'amore è un qualcosa che si può e si deve imparare. Quindi l'obiettivo, e poi Alessio in questo ci aiuterà, è capire come rendere una relazione amorosa non solamente un egoismo a due, come dice Fromm, ma un modo, un incontro reale tra due soggettività. Questo perché io vorrei provare a capire come noi, donne e uomini, che siamo tutto sommato prigionieri di una ragnatela di routine, che quotidianamente ci dicono come comportarci e addirittura arrivano a normare quella che è la nostra sfera più intima, ecco bene, come noi possiamo comunque provare a non dimenticarci che la vita è una e che quindi abbiamo poche occasioni per provare veramente a conoscere l'altro e attraverso la conoscenza dell'altro arrivare a conoscere anche noi stesse in un modo diverso. E poi vorrei provare a ragionare insieme a voi su quelle che sono le responsabilità insite in questa idea di amore maturo, se davvero lo concepiamo come un interesse attivo nei confronti della persona e delle persone che amiamo. Per qualsiasi cosa ovviamente interrompeteci, presumo di poter parlare anche per te, interrompeteci, fate domande, insomma è proprio un dibattito, una discussione. Allora, come vi dicevo, provare a guardare alle emozioni in generale e quindi anche all'amore come fenomeno sociale significa che in un certo senso noi relativizziamo i fenomeni che sembrano apparentemente universali. Uno dice l'amore è un qualche fenomeno che è assolutamente universale, che è sempre così. In realtà anche l'amore cambia a seconda delle epoche storiche. Non esiste un sentimento che si chiama amore, che è transculturale, che è capace di attraversare immutato tutte le epoche storiche e i diversi luoghi geografici. Ogni epoca storica, ogni luogo, ogni cultura ha una concezione diversa di che cosa sia l'amore. E quindi quello che noi oggi intendiamo come amore dipende profondamente da quelle strutture culturali in cui noi siamo immersi. E un esempio di questo, perché sembrano sempre cose un po' teoriche e difficili da capire, un esempio di questo che vi voglio portare è uno studio che ha fatto una sociologa femminista israeliana, Eva Ilus, è uscito adesso il libro in italiano, e lei dimostra come ad esempio la sofferenza amorosa sia in realtà un fenomeno sociale. E ci dice, vi leggo brevemente o semplificando una citazione che ho preso da un suo testo, lei dice: la sofferenza amorosa sembra essere senza tempo. Se uno ci pensa dice, oddio, io sto soffrendo per amore, come hanno sofferto. In realtà il senso che noi attribuiamo alla sofferenza è condizionato dai quadri ideologici che strutturano la nostra vita di oggi. E ci fa questo esempio, dice, ad esempio il dolore era stato esaltato dal cristianesimo, dal romanticismo. Invece oggi, ai tempi di un capitalismo, che è quello che in fondo struttura le nostre relazioni socio-economiche, la sofferenza è diventata qualcosa di vergognoso. E siamo immersi in quella che lei definisce una mentalità terapeutica, dove tutti i problemi vengono risolti attraverso la terapia, questa mentalità terapeutica fa sì che quello che era lo struggimento inappagato che lo stil novo tanto celebrava, oggi viene visto proprio come un fallimento, un indice di fallimento del sé. Quindi questo per farvi vedere come anche un qualcosa che sembra naturale, normale e universale come la sofferenza in amore in realtà ha dei sensi diversi a seconda delle epoche storiche in cui siamo. Quindi passano le stagioni, passa il tempo, cambia il senso che noi attribuiamo alle emozioni. Quindi detto altrimenti, possiamo dire che le strutture sociali e culturali in cui siamo un po' determinano la gradazione dei nostri occhiali che noi usiamo per leggere il mondo, la realtà sociale che ci circonda. E c'è un duplice meccanismo in questo, perché le macrostrutture influenzano il senso che noi diamo all'amore e a sua volta l'amore influenza il senso che noi diamo all'essere donne e uomini oggi. Proprio perché l'amore è la grammatica, l'amore eterosessuale è la grammatica base che regola le relazioni tra maschile e femminile. Quindi questo è un po', diciamo, il frame, il quadro teorico che cerco di portare un po' avanti. Proviamo a capire il discorso pubblico e come il discorso pubblico, che cosa ci dice dell'amore. Come vi dicevo, siamo in un'epoca molto retorica dove questi discorsi pubblici sono molto capillari e entrano nelle nostre vite da tantissimi punti di vista diversi. A partire dai cartoni animati, che parlano comunque del come ci si innamora, come ci si deve innamorare, i fumetti, i film, le canzoni, i libri, tutte queste fonti ci insegnano quale sia il comportamento da adottare in caso di innamoramento e poi dopo in caso di amore vero e proprio. Poi magari abbiamo il tempo per discutere della differenza tra l'innamoramento, che è un qualcosa di più irrazionale, e poi invece la costruzione di un amore. E anche se oggi abbiamo tantissimi discorsi che spesso sono discorsi anche in contraddizione, diciamo, possiamo dire comunque che esiste comunque un discorso base che attraversa tutte queste differenze. E proviamo a vederlo nel dettaglio come si articola questo discorso. Pensiamo al rituale del corteggiamento. Ci sono degli studi bellissimi fatti da Goffman, che è un sociologo purtroppo morto negli anni 80, sul corteggiamento. E il corteggiamento, lui ci dice, implica che l'uomo si esponga e che la donna scelga. E quindi un rituale che implica che i due sessi siano situati diversamente riguardo alle norme dell'attrazione sessuale. Quindi il compito dell'uomo è quello di andare attivamente verso e il compito della donna è quello di attrarre. E questa differenza viene spiegata in un modo molto, secondo me, acuto e interessante da De Martino nei suoi studi sui riti magici. Lui negli anni, alla fine degli anni 50, è andato in Lucania, ha studiato tutti i vari rituali magici e ci dice, quando racconta di tutte le diverse pozioni d'amore che le donne in particolare avevano a disposizione per far innamorare gli uomini, lui dice, è chiaro, è ovvio che siano più quelle che preparavano le donne di pozioni piuttosto che quelle che preparavano gli uomini, perché gli uomini attivamente potevano andare nella sfera pubblica e dire voglio la mano di questa, questa e quest'altra, le donne no, dovevano in qualche modo attivamente attirare questa attenzione da parte degli uomini. E De Martino ci dice, la donna che per sua condizione di elemento tradizionalmente passivo nella vicenda d'amore si affida più facilmente a questi intrugli, a queste pozioni magiche perché non può prendere parola pubblicamente. Allora, sicuramente oggi il sistema di corteggiamento è cambiato, e per carità sono passati 60 anni ricchi di storia e di trasformazione da quando De Martino ha fatto questa ricerca, però comunque sappiamo che le norme culturali ci mettono molto tempo a cambiare, quindi comunque il sistema del corteggiamento è ancora ben posizionato su queste dinamiche.
Ricchi, scusa, della Taranta, del Salerno.
Esatto, questi qua.
Io ero piccolissimo, mi ricordo qualcosa.
Esatto, lui studia.
A Galatina, in provincia di
Roma. Lui studia anche queste dinamiche. Però questo per dirvi che già il sistema di corteggiamento è abbastanza codificato e crea questo tipo di differenza tra maschile e femminile. E tra l'altro oggi, in particolare nel mondo anglosassone, esiste questo rito del dating, che sarebbe il primo appuntamento, che è un rito estremamente normato. C'è un codice ben preciso di come in particolare i ragazzi debbano invitare fuori le ragazze e di che cosa le ragazze si aspettano in questo primo momento di incontro. Addirittura, sempre preparando questo incontro, ho visto che esiste una web serie fatta sul web proprio che parla dei ruoli e il rituale del dating, del primo appuntamento. Quindi ancora oggi resta un momento molto normato. Una volta che ci siamo corteggiati, gli innamorati si accorgono finalmente di essere fidanzati e di avere anche un santo a disposizione, no? San Valentino. E è un santo che è così amato dal mercato, non a caso c'è sotto sempre il mercato, che a partire dalla fine di gennaio fino al 14 febbraio siamo tutte e tutti bombardati da questo rituale. E le rose rosse ad ogni angolo della città che gli uomini devono comprare per le donne. i cioccolatini, tutto, anche tutto questo momento è molto ritualizzato. Finalmente si sta insieme, l'anello col diamante deve suggellare il fidanzamento e poi finalmente ci si sposa e la legge ha pensato a normare esattamente anche quest'ultimo passaggio del matrimonio. Quindi in un certo senso è tutto già visto, tutto questo cosa, però ogni volta abbiamo sempre l'impressione che sia tutto un po' nuovo e un po' speciale. Quindi questo, diciamo, è il discorso pubblico, quali sono le informazioni e i modelli che ci dà. L'altro sistema grossissimo che va a definire che cosa sia l'amore oggi è il sistema capitalistico. Questo sistema e la contemporanea organizzazione del lavoro è un'organizzazione del lavoro che ha bisogno di uomini e donne con un profilo ben particolare, che siano in qualche modo possano cooperare tra di loro, che abbiano voglia di consumare sempre di più, che abbiano dei gusti tutto sommato standardizzati e facilmente prevedibili e quindi influenzabili. Dobbiamo sentirci tutti liberi, però al contempo desiderosi di fare quello che ci si aspetta da noi. È questo che il sistema capitalistico ha bisogno. E soprattutto ci immerge in rapporti che sono tendenzialmente rapporti strumentali. Siamo immersi in un mercato del lavoro che ha bisogno di massimizzare sempre il profitto e quindi tendenzialmente noi creiamo rapporti strumentali. Quindi appunto il rischio è che questa routine quotidiana in cui siamo immersi e che ci viene imposta un po' da questo sistema economico rischia di allontanarci da quelli che sono i desideri umani più profondi, che sono quello della trascendenza e dell'unità. Siamo un po' come drogati, secondo me, dall'idea che la felicità possa essere conquistata divertendoci. Basta andare fuori, divertirci, quindi consumare, che siamo felici. Siamo un po' forse abituati a cercare una soddisfazione immediata ai nostri desideri, non siamo più tanto disposti a costruire questa soddisfazione. Siamo un po' dei consumatori bulimici e il mercato ha bisogno di questa nostra continua insoddisfazione e insaziabilità per poter funzionare. Questo però non placa un senso di solitudine intimo degli esseri umani. E ci dice Fromm, nel suo testo bellissimo L'arte di amare, che questi principi che animano la società capitalista sono dei principi che non vanno d'accordo con i principi dell'amore, che non si può basare su questi stessi valori. Però, come sappiamo tutte noi, e non a caso siamo tutti qua, anche il capitalismo è un sistema in continua evoluzione, non è un sistema perfetto, è un sistema che permette un anticonformismo e uno sguardo critico, anche se sempre molto affatica. L'altro, come dire, ordine, vado proprio così a flash, poi dopo li recuperiamo, l'altro ordine culturale che norma le relazioni tra gli uomini e le donne è il patriarcato. Allora, qui dentro possiamo permetterci di concordare su questo punto, sappiamo che gli uomini e le donne hanno un diverso valore simbolico nella sfera sociale, un diverso valore anche economico, diverse libertà di movimento, eccetera, eccetera. E come, e qua appunto ti dicevo, ho usato molto il tuo testo Amore e Violenza, perché l'ideologia dell'amore romantico può essere un esempio molto interessante del funzionamento di questo sistema del patriarcato. Perché questo amore costruisce la donna come una figura che per amore, come dice Lea, deve essere dedita a una forma di altruismo quasi autosacrificale. Ci sono dei detti in fondo che richiamano questo, no? Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, dietro. Quindi questo ideale crea una tensione nel come costruisce l'amore, crea quindi un amore che è costruito come smarrimento e come sacrificio di sé e non come un'armonia e come una reciprocità. E appunto prima tu Lea dicevi che adesso si ritorna a parlare di amore in particolare per tutto questo discorso della violenza ed è proprio perché probabilmente questa tensione tra armonia e smarrimento fa sì che i confini tra amore e violenza siano dei confini molto porosi. E perché diventano dei confini porosi? Perché per, come dire, soddisfare il nostro desiderio di fusionalità, di fonderci con l'altro, no? Per smarrirci l'una o l'uno negli occhi dell'altro o dell'altro, dobbiamo in qualche modo riuscire a penetrare il suo segreto, l'essenza che la rende quello che lui o lei realmente è. Vogliamo riuscire a penetrare in questo segreto del suo animo, e questo desiderio di conoscere intimamente l'animo di una persona, secondo me, è proprio legato al nostro bisogno di superare la nostra finitudine e il nostro isolamento. Però il modo più semplice per conoscere l'altro in un modo così intimo, in una società che non ci dà degli strumenti per conoscersi e per stare in relazione in un modo diverso, è quello di avere potere assoluto sull'altra persona. È quello di voler costruire il potere per controllare l'altra persona, per sapere cosa fa, per sapere realmente chi è. E questo purtroppo fa sì che questa tensione, la mancanza di un linguaggio altro, la costruzione delle relazioni di amore, fa sì che la violenza faccia parte, in modo quasi costituzionale, del significato che noi attribuiamo all'amore. Qui non vi ho portato degli esempi, ma esistono tantissime canzoni, anche recenti, e quindi che ascoltano i ragazzi, i giovani di oggi, che parlano proprio di questo intreccio malato tra io ti amo così tanto e quindi ti picchio, e ti picchio perché proprio perché ti amo così tanto, perché ti voglio possedere. Quindi questo è un intreccio molto pericoloso da, come diceva Lea, da provare a sciogliere. E appunto, con Bourdieu dobbiamo continuare a chiederci questa cosa: se l'amore è realmente un dominio accettato e misconosciuto del dominio maschile, oppure è un'eccezione a questo dominio. Ed eventualmente, se vogliamo renderlo uno spazio che, come dire, non è dominato da questa relazione malata, come possiamo fare per farlo? Riusciamo nell'amore a rompere con l'ordine patriarcale? Che mette il maschile e il femminile in una gerarchia ben precisa, oppure continuiamo a riprodurlo questo ordine anche nelle nostre relazioni d'amore? E probabilmente entrambi i sessi partecipano a questa riproduzione di questa gerarchia tra il maschile e il femminile. Ecco, quindi forse, magari anche senza il forse, possiamo affermare che questo discorso pubblico che esiste oggi sull'amore, questa istituzionalizzazione, questa codifica di che cosa sia l'amore oggi, rende ancora più invisibile l'evidenza della violenza, invisibile l'evidenza della vicenda dei sessi, sempre per usare le parole di Lea. Norma a tal punto questa vicenda tra i due sessi da rendere ancora più invisibile e ancora più naturale. E allora quindi noi dobbiamo capire come possiamo, quali strumenti abbiamo noi per aprire, per spostare questo velo che ci impedisce di vedere chiaramente come sono costruite le relazioni tra il maschile e il femminile, e come poter costruire una vera e propria alternativa che ci permetta di vivere le relazioni in un modo diverso. E le soluzioni ce le darà adesso, visto che parte dalla sua esperienza. State pronte col taccuino. Però quello che mi sento proprio di affermare, anche partendo dalla mia esperienza personale, è che sicuramente l'amore è un qualcosa che si deve imparare, e invece è un qualcosa che questo non viene mai detto e non viene mai riconosciuto. È solo attraverso un continuo e quotidiano lavoro con noi stessi e con la persona amata o amato che possiamo provare a costruire delle relazioni sottratte, o quantomeno che analizzano criticamente tutte queste norme culturali che ci vengono imposte. E quindi è solo attraverso un lavoro e proprio uno studio quotidiano con l'altro che possiamo provare a aprire un varco in questo dominio simbolico e reale maschile. E forse l'unico modo per davvero conoscere l'altro è attraverso una relazione di amore maturo, attraverso un'esperienza dell'unione. Dobbiamo provare a fare esperienza di questa unione, che possiamo provare a conoscere gli altri. Non a caso una mia esperienza di unione, di amore politico mi verrebbe da definirlo, è stata la mia esperienza all'interno dei collettivi femministi in cui sono cresciuta in questi anni, perché lì realmente si crea un momento di confronto con l'altra, che prova a, come dire, a spogliare, a togliere tutte queste sovrastrutture culturali che ci dicono come dobbiamo essere in quanto donne. Dobbiamo provare ad avere il coraggio di dire il nostro desiderio, di dare voce al nostro desiderio di riconoscimento reciproco, e eventualmente di rischiare di avere delle risposte che non soddisfano questo nostro bisogno. dobbiamo imparare a unirci con l'altro, con l'altra, provando a preservare una nostra individualità, a darci, dobbiamo imparare un modo di darci che non sia sinonimo di sacrificarci. Queste sono probabilmente le sfide. Quindi ecco, è solo attraverso un lavoro quotidiano di costruzione di relazioni che siano disinteressate e tolte a quest'idea di strumentalità tra le relazioni interpersonali che forse possiamo provare a realmente a costruire delle relazioni. Ecco perché, come dire, questo filmato mi sembrava interessante, perché mi sembra molto sano voler divorziare da tutte queste norme culturali che abbiamo intorno e non sposarci. Dobbiamo prima divorziare e poi provare a unirci in quello che può essere il sacro vincolo dell'amore. E come vi dicevo, Alessio ci racconterà come
finirà. Come sai?
Hai qualche altro filmato?
Come? No.
Si può spegnere?
Sì, 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 grazie.
O qualcun altro deve prendere?
No, no.
No,
le parole.
Wow, spegni.
Spegni pure, grazie.